Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Sorrido perché la giornata è particolarmente intensa, nel senso che già ieri qualche avvisaglia si era avuta, mi riferisco alle reazioni dei mercati dopo il voto europeo, non tanto sul Parlamento europeo, ma ne riparleremo nella seconda ora del programma con la Mitica e con Daniel Gross, perché il Parlamento europeo, l'abbiamo chiarito ieri in tutti i modi possibili, sì, ha avuto qualche spostamento, ci mancherebbe, con un calo dei socialisti democratici, un aumento dei seggi per i popolari, un calo anche per i verdi, ma non è in discussione la maggioranza parlamentare. Poi vedremo con che appoggi, si discute molto dell'appoggio che potrebbero dare i conservatori riformisti, dove c'è dentro anche Fratelli d'Italia, il gruppo ECR a livello europeo. No, il tema riguarda nello specifico i mercati finanziari oggi e quello che sta capitando in Francia più che in Germania. Anche in Germania ci sono state alcune elementi interessanti, tra virgolette, perché oggi durante il discorso di Zelensky al Bundestag non sono intervenuti da questo punto di vista Alternative for Deutschland, ma adesso ne parleremo. Dicevo, ma la reazione grossa è sul tema mercati, perché è meno 1,86% Milano. Ora dico subito che la cosa paradossale è che l'Italia, che è in assoluto il paese dove il voto europeo non ha dato alcuno scossone al governo in carica, anzi l'ha rafforzato nel partito di Fratelli d'Italia e nella figura della premier Giorgia Meloni. Poi, per carità, è cresciuto anche il PD, ma è cresciuta anche Forza Italia. Tutte le analisi sono comunque di un'Italia più bipolare, ma nessuna sorpresa, nessuno scossone dall'Italia. Perché lo dico? Perché paradossalmente, invece, quando tutti i dubbi, i timori riguardano la Francia, e nello specifico i ragionamenti che vengono fatti sono: attenzione, c'è un nuovo patto di stabilità ancora fresco, dove 11 paesi saranno coinvolti, tra cui l'Italia e la Francia, per quello che riguarda la procedura di infrazione. Se l'Assemblea nazionale dovesse andare a Le Pen, a Bardella, alla luce anche poi di quello che sta succedendo con l'ingresso dei repubblicani, ma parte del partito repubblicano non vuole entrare nell'alleanza con Le Pen e Bardella, ma comunque se la Francia dovesse avere un Parlamento con una vittoria in primis del gruppo Le Pen Bardella, sarebbe un Parlamento molto poco disponibile a accettare tagli del deficit e dei conti pubblici e quindi a accettare i piani di rientro. Questo nel frattempo la Germania va avanti invece sull'idea che non si possono fare sconti sul debito. Insomma, questo crea molta incertezza sulla governance europea, anche sul debito, perché, ripeto, poi nelle prossime settimane la Commissione europea proporrà sia l'Italia che la Francia e anche altri paesi di presentare piani di risanamento e di rientro sul debito. Ora, ripeto, se ci fosse un Parlamento, Le Penista, difficilmente potrebbe accettare tagli alla spesa pubblica, oppure dovremmo immaginare un presidente francese che si assume il rischio politico di un piano di rientro mentre il governo e il Parlamento gli va contro. Ora, e poi c'è tra l'altro anche il fatto che la Banca Centrale Europea in questo momento inizierà anche a ridurre le sue coperture e quindi i suoi acquisti. Ora, lo dico perché nel frattempo uno immagina che con questo ragionamento sia la Francia a essere più penalizzata. No, è l'Italia, e lo è per via del peso delle banche, perché, ripeto, l'Italia, pur essendo un paese come risultato politico, il paese risultato più stabile, ha il debito più alto dell'Unione Europea. E quindi quando si muovono gli spread e si va a vendere, come chiariva molto bene ieri Moria Longo ai nostri microfoni, e cioè è salito anche il rendimento dei BTP, dei Bund tedeschi a 10 anni, è salito il rendimento anche dei BTP francesi a 10 anni, però è salito anche il nostro, perché quando si inizia a vendere si vende tutto, ma si vende anche quello che è il debito così più a rischio, considerato più oscillante, quindi il debito italiano. Risultato, oggi lo spread è assolutamente ancora in una zona di controllo, non voglio creare nessun allarmismo, però ha toccato i 150 punti base, quindi ne ha presi 10 ieri e 10 oggi. Il rendimento è al 4,16%. E ripeto, l'incertezza sulla Francia e in parte anche sulla Germania, le ripercussioni, ahimè, questo è il problema di quando hai un debito, sei considerato nella famiglia quello che ha più debiti, anche se i problemi li hanno i tuoi fratelli o cugini sulla stabilità, poi si dice vabbè, la banca chiede di rientrare anche a te, mettiamola in questo modo, così uso un esempio abbastanza comprensibile, anche se tu in realtà non hai creato nessun tipo di preoccupazione in maniera diretta, però quando la banca inizia a vedere che la famiglia così è incerta, chiede a tutti di rientrare, e lo chiede anche a chi, pur non avendo creato nessun tipo di incertezza, è quello che ha che è più esposto con la banca stessa. E i mercati stanno facendo la stessa cosa, tra l'altro penalizzando soprattutto i titoli bancari europei. Poi c'è anche l'intervista rilasciata che ha pubblicato a 4 quotidiani, tra cui Sole 24 Ore, in cui Christine Lagarde dice l'economia migliora ma la discesa dei tassi non sarà lineare, quindi frena di nuovo sull'idea di un taglio dei tassi programmabile adesso in poi. Però mi sembra che diciamo, più che la dichiarazione della Lagarde, il tema sia l'incertezza. Tra l'altro i bond francesi hanno toccato il 3,32%, anch'essi in rialzo di 10 punti base, poi al 3,29%, e anche lo spread è leggermente salito. Il 66% dei francesi sono soddisfatti dello scioglimento del Parlamento, dell'Assemblea Nazionale, e i sondaggi a 20 giorni dalle elezioni danno ampiamente in testa il partito di Marine Le Pen, Jordan Bardella, col 34% dei voti. E invece per quello che riguarda gli altri, la Sinistra Unita al 22% e la coalizione macroniana al 19%. Macron ha rinviato domani la conferenza stampa, anche perché e ha escluso le dimissioni qualunque sia l'esito del voto. Macron, essendo eletto come Presidente della Repubblica nella Repubblica Presidenziale, che è quella francese, scade nel 2027. Le Maire ha aperto ai repubblicani, sostanzialmente l'apertura a Bruno Le Maire ha aperto ai repubblicani contrari alla collaborazione, cioè i repubblicani hanno detto poter valutare un appoggio al Rassemblement National. Le Maire ha scritto ai repubblicani contrari a questo appoggio. Facciamo un posto nella nostra maggioranza a tutti gli eletti militanti dei repubblicani che rifiutano la collaborazione, quindi dicendo entrate con noi. Insomma, la situazione è poche idee ma confusa. Per quello che riguarda invece la Germania, tutti i deputati del partito di estrema destra AfD, Alternative for Deutschland, tranne 4, hanno disertato la seduta alla Camera Bassa, al Bundestag, dove interveniva il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ora, se qualcuno ha dei dubbi sulla vicinanza delle posizioni di Alternative for Deutschland alla Russia e la contrarietà all'appoggio all'Ucraina, mi sembra che la mossa molto plateale, quindi niente da di Alternative for Deutschland, sia molto chiara, nel senso loro non vogliono nemmeno ascoltare quello che deve dire Zelensky, e politicamente il dato è molto chiaro: non appoggiano l'Ucraina, e quindi se non appoggi l'Ucraina, chi appoggi? Vediamo un po', forse la Russia. Bene, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Chiaramente parleremo non solo del caos politico e del caos sulla futura Europa, non tanto il Parlamento ma i paesi più grossi, Francia e Germania. Nella seconda ora parleremo anche di mercati finanziari e poi un approfondimento che, cioè, non c'entra nulla con il resto, però il mondo va avanti. E qui è uno scontro fortissimo tra sull'intelligenza artificiale tra Elon Musk e Apple. Perché? Perché Apple ha concluso un accordo con OpenAI, quindi Altman, e ChatGPT arriva su iPhone, iPad e Mac. Ora, questo, insomma, sappiamo, ha rivitalizzato il titolo Microsoft. Nel frattempo c'è Nvidia, il produttore dei semiconduttori che servono per l'intelligenza artificiale, che vale più di 3.000 miliardi di dollari in borsa. Il produttore di iPhone quindi ha detto che a partire dall'iOS 18 fino a WatchOS 11 e la calcolatrice iPadOS, insomma, ci sarà il prossimo grande step di Apple, cosiddetto Tim Cook, quindi Apple Intelligence. Molte novità riguarderanno Siri, l'assistente virtuale e via così. Ora, perché ne parliamo? Perché nel frattempo Elon Musk ha detto: se Apple integra OpenAI a livello di strumento operativo, il suo sistema operativo, allora i dispositivi di Apple saranno vietati nelle mie aziende. Questa è un'inaccettabile violazione della sicurezza. Cercheremo di capire perché. 349, dicevo, 238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Allora, no, risponde un'ascoltatrice che dice: ma quindi vuol dire che bisogna votare come fa piacere i mercati? No, non ho mai detto questo, ho detto solo che i mercati, poi i mercati sembrano entità astratta, cioè chi ha finanziato i debiti e sta finanziando i debiti dell'Italia, perché sappiamo che un po' meno della metà del nostro debito è finanziato da fondi esteri o da investitori esteri, ma questo può valere anche se un fondo è italiano e ha, diciamo, e deve garantire ai suoi azionisti un rendimento che serva per la pensione futura, che serva per l'investimento diretto e basta, quello che è. Ma insomma, chi finanzia il debito europeo, nello specifico italiano, francese e anche in parte tedesco, fa un ragionamento guardando a quello che è l'esito elettorale. Se vede che in Germania la coalizione di Scholz è stata pesantemente indebolita soprattutto nella sua parte politica, SPD e i Verdi, mentre la CDU ha anche aumentato i suoi voti. Se vede che in Francia Macron è stato travolto dai voti del Rassemblement National e soprattutto ha indetto elezioni giocandosela, come dicevamo ieri, o la va o la spacca, e questo sta creando molta molta incertezza in Francia, fa un ragionamento su quanto sarà attuabile il nuovo patto di stabilità, prende magari un po' di paura e vende. Non è che il tema è bisogna votare come vogliono i mercati, ma anche i mercati hanno diritto di comprare o vendere, mica gli puoi obbligare a sottoscrivere il debito italiano o il debito francese. Tant'è che i rendimenti dei BTP italiani, dei Bund a 10 anni tedeschi e dei BTP a 10 anni francesi sono tutti saliti. Quindi Francia, Italia e anche Germania devono offrire più soldi, in teoria, per trovare sottoscrittori del loro debito. Così come ognuno vota come vuole, e ci mancherebbe, e non vota in base a quello che vogliono i mercati, non capisco neanche il ragionamento opposto. Non è che i mercati poi devono star fermi, io i soldi li do comunque, fanno i loro ragionamenti. Tranquillamente, dico l'ascoltatrice, ma immaginiamo una cosa assurda, quello che è successo se domani in Italia o in Francia vincesse un partito che dice io non voglio ripagare il debito, non esiste questo partito, quindi posso fare l'esempio ed è tutto astratto. Ma mettiamo che il partito che dice non voglio ripagare il debito prenda il 50% dei voti, è libera espressione della volontà popolare, dopodiché gli investitori dell'Italia o della Francia hanno tutti i diritti di fare un ragionamento e dire beh, voglio ancora essere investito nel debito di quel paese oppure no. Quindi di fronte all'incertezza francese io non trovo strano il comportamento dei mercati, mi dà fastidio ed è paradossale, ma è così che ci vada di mezzo anche l'Italia, che onestamente è l'unico paese che non ha, anzi che ha fatto un po' di chiarezza nel voto, se vogliamo, con il bipolarismo, non ha certo creato caos con il voto su. E ci va di mezzo perché poi alla fine lo sappiamo come funziona, inizia a vendere il debito o a essere un po' più disinvestito sul debito francese, ma dice anche quello italiano a sto punto, perché anche quello è un debito alto a rischio e via così. Comunque dicevo dei mercati finanziari e dei titoli, molto male, dicevo, le banche oggi meno 4,40%, Monte dei Paschi meno 4,40, anche il banco BPM, poi faremo ragionamento del perché le banche che hanno in pancia tanti titoli di Stato vadano male in questi casi. Negativa anche Leonardo, meno 4, Saipem meno 3,90, Unicredit meno 3,70, BIP meno 3,30, 2A meno 2,80, come era il 2,5 lo perde Unipol, ma anche Intesa San Paolo, il 2,30 Fineco, ricordati, e Interpump, Italgas meno 2. Fronte opposto, chi si salva? Brunello Cucinelli più 1,20 e Amplifon più 0,90%. Ah, tra l'altro Apple, visto che la citavo, sta guadagnando il 3,5%, sta guadagnando il 20% dai minimi di aprile dopo l'annuncio sull'ingresso dell'intelligenza artificiale, dell'accordo per l'intelligenza artificiale di cui parlavo prima. Per quello che riguarda i titoli, vabbè, su BPM c'è un giudizio anche negativo di un importante di Morgan Stanley, però c'è poco altro. Ah, interessante che il produttore di sneakers Golden Goose ha fissato il prezzo delle azioni che vanno messe in vendita in quotazione a Piazza Affari tra 9,5 euro e 10,5 euro d'azione, che corrispondono a capitalizzazione compresa tra 1,7 e 1,86 miliardi di euro. Ricordo che sul mercato finirà il 30% del capitale del gruppo di moda Golden Goose, ma ne parleremo anche col fondatore, è un caso di scuola bellissimo, si è inventato in Veneto, se non ricordo male, ma adesso vado a controllare, non vorrei dire se in Veneto o in Emilia, ho avuto anche modo di conoscerlo, si è inventato questa scarpa da ginnastica, confesso la mia ignoranza quando l'ho intervistato, non sapevo che fosse un fenomeno di così successo, ma insomma il collocamento in borsa vuol dire una capitalizzazione compresa tra 1,7 e 1,86 miliardi di euro. Da Veneto, mi confermano in Veneto, fondata nel 2000 da Alessandro Gallo e Francesca Rinaldo. Io avevo conosciuto, se non mi ricordo male, Alessandro Gallo. Chi se ne frega che ho conosciuto io? Dico solo che è un caso pazzesco in cui ti inventi una scarpa da ginnastica e arrivi a poter collocare in borsa il titolo e la società a questi livelli. Gli altri mercati da petrolio leggermente in calo, però su livelli altini, 81,52 il Brent, 77,55 il WTI, fermi i prezzi alla pompa ieri. Il gas è a 34,57, anche qui fermo, un anno fa era 45,80, almeno non ci sono tensioni sui mercati, diciamo, delle materie prime. L'elettricità costa 103, oggi il mercato libero in Pune è a 103, un anno fa era 94. segnalo che oggi c'è stata la cerimonia di posa della prima pietra per i lavori della costruzione del più grande polo produttivo di elettrolizzatori in Italia, con una capacità che raggiungerà i 2 gigawatt equivalenti entro 2030. Il progetto Gigafactory è realizzato da De Nora Italy Hydrogen Technologies e controllata da Industria De Nora in collaborazione con Snam, per arrivare a espandere la capacità produttiva e realizzare un centro produttivo a Cernusco sul Naviglio, 25.000 metri quadrati, per produrre appunto elettrolizzatori per la generazione di idrogeno verde, sistemi e componenti per l'elettrolisi dell'acqua e celle a combustibile. 200 posti di lavoro diretti e circa 2.000 nell'indotto. Soddisfatto il ministro Urso e anche il ministro legato di Snam. Costruiamo tecnologie verdi per la decarbonizzazione. Urso ha detto che l'idrogeno verde avrà un ruolo preminente nel processo di decarbonizzazione dell'industria e dei trasporti. Segnalo un articolo di Raul De Forcade oggi su Sole 24 Ore, perché un po' che non ce ne occupiamo del capo di Buona Speranza utilizzato al posto del canale di Suez per le minacce degli UTI. Beh, insomma, i dati però sono ancora pesanti. Nelle prime settimane del 2024 meno 50% i passaggi e tutto il resto è andato a capo di Buona Speranza. I prezzi dei noni marittimi delle rotte verso il Mediterraneo hanno fatto più 44% rispetto ai valori medi degli stessi giorni. È vero che è il bilancio semestrale questo, attenzione. E anche la puntualità è crollata, nel senso che è crollata al 54,6% il tasso di puntualità delle navi, ma c'è un motivo molto chiaro, fa il giro più largo, anche perché poi si è creata una congestione, era nell'aprile del 2023 al 62%. I porti italiani hanno una flessione del 3,2% nei primi 3 mesi, però c'è anche il tema del commercio internazionale poco brillante, non solo il tema del canale di Suez. Segnalo anche quanto è successo oggi nelle borse asiatiche, o meglio Hong Kong meno 1,4, Shanghai meno 1%, perché soffrono i titoli legati alle auto elettriche in attesa delle decisioni della Commissione Europea sui dazi ai veicoli cinesi. Ci sono indiscrezioni su misure provvisorie con dazi tra il 10 e il 25% a seguito delle indagini promosse nei mesi scorsi. Xipeng ha ceduto il 4,5%, Nio il 3,30%, Li Auto il 4,30%, tant'è che la Cina esorta l'Unione Europea a chiudere il prima possibile l'indagine sui sussidi statali per evitare di danneggiare la stabilità della cooperazione economica e commerciale. In realtà è perché vede l'incertezza dei titoli in borsa andare male. Allora, questo è per quello che riguarda l'economia internazionale. Abbiamo già detto anche di Christine Lagarde, del suo nuovo intervento. Segnalo che i tassi sui mutui sono comunque scesi ad aprile al 4,09% contro il 4,21% di marzo come tassi praticati. E poi diciamo che lo spread, mi chiedete quanto è, a 150 più o meno, ma da lì ripartiamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia. Us.
17:40 minuti. Allora, altre notizie in breve, per fortuna dico, perché vorrei andare al primo tema. Non ce ne sono novità sullo spread. Qualcuno mi fa notare che adesso Microsoft guadagna ben di più dell'ultimo mio aggiornamento. Grazie agli ascoltatori quando mi danno anche notizie utili, spesso avviene. Apple, scusate, mi sta guadagnando circa il 6% dopo l'annuncio. Adesso riverifichiamo anche noi. Dico invece a un ascoltatore che passa praticamente la sua ora a insultarmi su qualunque cosa, ma io dico vabbè, ma ho capito cosa lei pensa di me, è abbastanza chiaro il suo giudizio sulle mie incapacità e sul mio essere scarso in tutto, ma io mi chiedo, ma perché la vita è così importante, è così breve in generale per tutti noi, ma perché buttare via il tempo per scrivere insulti su? Ho capito. Ah, dico, poi ho capito che il tempo non è il massimo oggi, dipende da dove scrive, però posso fare altre cose, ci sono tanti lavori in corso, per esempio uno può andare anche a vedere come procedono. Allora, Paolo Paronetto, no, perché c'è un nome a Milano, su questo, no, ma è importante vedere come procedono i lavori. Allora, Paolo Paronetto, Radio Core sulle 24 ore, buonasera Paolo.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Dunque, con te non parlo dell'Omarell, come si chiama Omarell? Io non sono milanese, Omarell, se non ricordo male. Vabbè. No, vorrei parlare di cercare di far capire a tutti meglio di quanto non abbia fatto io, perché se l'Italia è il paese che è uscito dal voto europeo con la maggior stabilità possibile, nel senso che non è in discussione nulla del governo, si è rafforzata Fratelli d'Italia. Addirittura sì, diciamo, se vogliamo guardarla così nel complesso, c'è un bipolarismo più marcato, cioè, non è successo niente in Italia, sì qualche spostamento interno magari alla maggioranza e interno all'opposizione, ci mancherebbe, ma non è, e voglio dire, l'Italia stia pagando le conseguenze sia come spread ma anche come borsa più degli altri. In primis, perché vanno così male, lo chiariamo a tutti Paolo, quando lo spread leggermente sale e i titoli bancari, e poi perché anche se l'incertezza è tutta proveniente dalla Francia, in parte dalla Germania, sale anche il nostro spread.
Sì, beh, diciamo che come ricordavi tu, diciamo che ieri abbiamo visto nell'immediato post voto una reazione che ricalcava quello che dicevi tu, cioè Milano è stata la borsa che ha tenuto meglio, cioè ha perso meno degli altri, proprio alla luce di un risultato che non ha ricadute gravi sul fronte interno, a differenza di quanto abbiamo visto invece in altri paesi. Oggi diciamo che il tema è diventato un po' più generale, il mercato è tornato a guardare un po' il quadro continentale, e anche Milano, che appunto ieri aveva perso meno, ha diciamo recuperato il terreno in negativo, andando a chiudere oggi con la peggiore prestazione tra le borse del vecchio continente. Diciamo che il clima generale di incertezza in generale sull'Europa e sulla solidità anche della costruzione europea torna a penalizzare, come sempre avviene, soprattutto i paesi cosiddetti periferici, che sono più esposti a shock di mercato. Le vendite, come dicevi tu, hanno riguardato non solo l'azionario ma anche l'obbligazionario, cioè titoli di Stato, con una conseguente impennata dei rendimenti che è sicuramente immediatamente collegata all'andamento dei titoli bancari, perché le banche hanno in portafoglio un gran numero di titoli di Stato,
esatto.
Quindi naturalmente
e questo pesa.
Devono aggiornare le valutazioni.
Spiego a tutti, se aumenta il rendimento di un titolo diminuisce il suo prezzo. Certo. Quindi, adesso faccio un esempio sbagliato, lo so, ma per far capire a tutti, se tu ce l'hai in carico a 96 e a 100 vuol dire che ha un rendimento del 4%, lo faccio solo per far capire prima che mi iniziano a scrivermi. Bene, se il rendimento sale e poniamo va al 5, vuol dire che il prezzo scende a 95, perché sempre 100 deve fare. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che il titolo che tu hai comprato a 96 e che hai in pancia a valore di carico, come si dice in gergo, a 96, vale 95. Allora io vado in automatico a vendere le banche, perché so che in pancia hanno molti titoli di Stato che hanno abbassato il loro valore vedendo aumentare il loro rendimento. Paolo.
E inoltre, se posso completare, appunto, per le banche aumenta anche il costo del debito futuro, naturalmente, perché certo, le prossime emissioni risentiranno del rischio paese, cioè sono, i rendimenti saranno collegati a quelli dei titoli di Stato, e quindi il debito futuro emesso dalle banche dovranno pagarlo di più rispetto a quello emesso negli ultimi mesi.
Ecco, questo è il perché Milano perde più di altre borse, perché da noi pesano di più in proporzione le banche, e le banche sono state più penalizzate di altri settori per il ragionamento su tutti i titoli di Stato, non solo quelli italiani, anche francesi, tedeschi. Però il combinato disposto che l'aumento dei rendimenti pesa di più sulle banche, e a Milano le banche pesano in proporzione più che a Parigi e Francoforte nell'indice, fa sì che il FTSE MIB adesso abbia chiuso con un meno 1,90%, mentre Parigi meno 1,30% e Francoforte addirittura meno 0,66%. Dopo il traffico, Paolo, vorrei sapere invece che cosa temono i mercati, perché voglio dire, uno potrebbe anche dire, scusate, il Parlamento europeo con un po' di riassetto, ma la maggioranza Ursula non è in discussione, poi vedremo chi l'appoggerà esternamente. E allora il timore qual è dopo il traffico?
Focus Economia.
minuti. Allora, Paolo Paronetto, perché questo nervosismo dei mercati che poi colpisce anche l'Italia, anche se l'Italia è il paese che ha avuto il risultato più stabile, anzi rafforzando il governo, dopo le elezioni europee?
Sì, beh, diciamo che come sempre avviene, quello che al mercato non piace è l'incertezza. Quindi, se è vero che probabilmente la maggioranza che sosterrà la nuova Commissione europea sarà la stessa, è anche vero che probabilmente, almeno il mercato e gli osservatori si attendono che alcune delle politiche fin qui portate avanti dalla Commissione, ad esempio quelle sul fronte energetico, potranno dover subire un ridimensionamento o un rallentamento. Questo non necessariamente sarà accolto negativamente dalle imprese, ma l'incertezza, l'attuale situazione di incertezza, quindi di non sapere quali saranno le politiche sostenute dalla nuova Commissione e con che forza saranno portate avanti, spinge gli investitori a mettersi, diciamo, una situazione di pausa, aspettare gli sviluppi prima di riprendere posizione. Ricordiamo inoltre che l'incertezza oggi viene anche dagli Stati Uniti, perché domani è in calendario il nuovo dato sull'inflazione e l'esito della 2 giorni di vertice della Fed. È scontata la conferma dei tassi, ma dalle indicazioni che verranno date dal cosiddetto grafico dot plot sulle attese dei tassi da qui a fine anno, il mercato capirà quali sono le intenzioni della Federal Reserve sull'allentamento della politica.
In effetti il Dow Jones, che se ne frega bellamente del voto europeo, però perde lo 0,56%, lo stanno in più 0,32%, quindi nemmeno dall'America è arrivato un po', tra virgolette, di sollievo. Allora, è ovvio che poi ragioneremo nella seconda parte del programma del fatto che se in Francia le proiezioni danno molto forti, se non vincenti, tutto il Rassemblement National, che ha politiche molto molto critiche nei confronti del rigore europeo, cioè è molto difficile immaginare un Parlamento e un governo nominato o che risponda alle pene Bardella che si metta a fare tagli di finanza pubblica. Allo stesso modo, ma ne riparleremo, in Germania i due partiti che sono usciti vincenti, o meglio che non hanno perso quanto i socialisti e i verdi, lasciamo stare Alternative for Deutschland, ma si chiamano CDU e liberali. Ora, i liberali e la CDU sono dei rigoristi, cioè hanno sempre detto che loro sono per il mantenimento del rigore nei conti pubblici. Ecco la confusione tra quello che potrebbe succedere in Francia e quello che è già successo in Germania. Noi però respiriamo qualche minuto, perché andiamo in un altro mondo dove c'è un titolo che, altro che la borsa oggi, guadagna quasi il 6%, è il titolo Apple.
Dietro la notizia.
Alessandro Platerotti, buonasera, ti prendiamo oggi,
buonasera,
perché ieri avevamo la diretta speciale per le elezioni. Dunque, il motivo qual è? Che ha annunciato, per esempio, che l'iPad, l'iPhone, l'iPad, il Mac avranno OpenAI, cioè hanno chiuso l'accordo con OpenAI, avranno ChatGPT dentro. E tra l'altro questo ha rivitalizzato anche altri titoli, non solo Apple, anche Microsoft, praticamente tutti i sistemi operativi a partire da iOS 18 e poi gli altri. Il prossimo grande step di Apple, e interverrà direttamente Apple Intelligence, si chiamerà, riguarderà anche direttamente Siri. E questo è il motivo?
Esattamente, questo motivo è stato anche Microsoft. Come sai, Microsoft è uno dei principali azionisti, tra l'altro tra i principali finanziatori in questo senso dello sviluppo di artificial intelligence, di ChatGPT, chiamiamolo in questi termini. Quindi è un accordo strategico che vale, come vedi, per la borsa moltissimo, in quanto l'impennata dei titoli, soprattutto per titoli ad altissima capitalizzazione come sono Microsoft ed Apple, un 6% è una cosa straordinaria. Ma quello che è ancora più straordinario sono, come normale, le polemiche e lo scontro che si è scatenato immediatamente nella comunità dei miliardari, dei grandi imprenditori americani, parlo di Elon Musk in questo senso, all'annuncio dell'inserimento di ChatGPT dentro i telefonini. Attenzione, l'intelligenza artificiale di ChatGPT dentro Apple è la cosiddetta pervasiva, ovvero entra in tutti i dettagli della nostra privacy, qualunque delle nostre attività. Apple ha garantito che non utilizzerà in cloud quei dati personali che resteranno nel telefonino. Resta pur sempre il fatto che in quell'apparecchio che ci portiamo dietro ci sono tutte le nostre informazioni personali e tutte le elaborazioni legate alle nostre attività. Questo è quello che
a me fa ridere quelli che diciamo la privacy, bisogna la privacy quando c'erano i vaccini, la privacy qua dov'è? No, sai cosa mi fa impazzire, Alessandro? Che loro l'hanno chiamata Apple Intelligence. Ora non sfugge a nessuno che intelligence possa essere usato sia nel senso di intelligenza, anche se ma intelligence in inglese, in americano, vuol dire anche attività di spionaggio e di sicurezza. E allora dico occhio, perché già nella parola Apple Intelligence, sì, per chi? Per me o per te, a cui sto per conferire una marea di dati, da quando vado in bagno a quando vado al ristorante e quant'altro. Mi devi spiegare però dopo il GR24, no, quelli li avrei dati anche gratuitamente, diciamo, sono altri dati che i ristoranti già adesso sanno molto, figurati più avanti. Mi devi spiegare perché è così incavolato Elon Musk, che ha detto se Apple integrerà OpenAI, e già l'ha annunciato, quindi è un se per finta, bene, nel suo sistema operativo, allora i dispositivi di Apple saranno vietati nelle mie aziende. Questa è un'inaccettabile violazione di sicurezza. Forse ha ragione stavolta Musk, ma ce lo spieghi tu dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Sono le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Hamas accetta la risoluzione ONU sul cessate il fuoco, a Berlino la conferenza sulla ricostruzione in Ucraina, assenti Russia e Cina. Hunter Biden giudicato colpevole, il figlio del presidente rischia 25 anni di carcere. Reggio Calabria, politica 'Ndrangheta, 14 arresti, indagato anche il sindaco Falco Matà. Calcio e ufficiale Baroni, il nuovo allenatore della Lazio. Una buona serata dalla redazione di GR24 da Alessandra Schepis. In apertura agli esteri con il Medio Oriente, Israele non metterà fine alla guerra prima di aver raggiunto tutti i suoi obiettivi: distruggere le capacità militari e di governo di Hamas, liberare tutti gli ostaggi e garantire che Gaza non rappresenti una minaccia per Israele in futuro. La proposta presentata consente di raggiungere questi obiettivi. Israele lo farà, così ha detto un alto funzionario israeliano coperto da anonimato, dopo che Hamas ha accettato la risoluzione di cessate il fuoco votata ieri dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si dice pronta a negoziare i dettagli. E ora il conflitto in Ucraina con la conferenza sulla ricostruzione in corso, a Berlino assenti Russia e Cina.
Il maggiore vantaggio strategico della Russia è quello dei cieli. Abbiamo bisogno di almeno 7 Patriot per poterci proteggere. Torna a chiedere sistemi di difesa a Berlino nella conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina al Premier Zelensky, per la prima volta al Parlamento tedesco, disertato per l'occasione da quasi tutti i deputati del partito di estrema destra AfD. Un commento sull'elezione in Germania non sarebbe adeguato alla parte mia, ha detto il leader ucraino, specificando che votare soluzioni filorusse è pericoloso non solo per Kiev, ma per ogni paese. L'Ucraina non deve essere divisa da un muro, dobbiamo vincere e chiuderemo questa guerra alle nostre condizioni, le parole di Zelensky nel giorno in cui Mosca ha annunciato di avere conquistato due nuovi villaggi nell'est ucraino. Vorrei chiedere a tutti di sostenere l'Ucraina nella difesa aerea, ha esortato il cancelliere tedesco Scholz. Dal ministro degli esteri italiani, presente a Berlino, l'annuncio di nuovi aiuti a Kiev.
There is a new package, 140 millions.
Oltre a un pacchetto militare con Samti, per l'Ucraina l'Italia ha pronti 140 milioni di aiuti per infrastrutture, ferrovie, salute, agricoltura e sminamento, ha detto Tajani, annunciando anche 45 milioni per la ricostruzione di Odessa. Dalla presidente della Commissione UE von der Leyen l'auspicio che i negoziati dell'Ucraina per l'ingresso in UE inizino già a fine mese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Hunter Biden è colpevole per tutti e tre i capi d'accusa nel processo a suo carico per l'acquisto di un'arma nonostante la dipendenza dalle droghe. Lo ha deciso la giuria del tribunale di Wilmington in Delaware. È la prima volta che il figlio di un presidente in carica viene processato e che viene giudicato colpevole. Ora rischia fino a 25 anni di carcere. E in Italia con la cronaca, i condizionamenti dell''ndrangheta sulla politica locale al centro di un'inchiesta che oggi ha portato a 14 misure cautelari a Reggio Calabria, 7 le persone finite in carcere, 4 agli arresti domiciliari.
Ci sono anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà del Partito Democratico, ed il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale, Giuseppe Neri, tra gli indagati dell'inchiesta che stamattina ha portato all'esecuzione di 14 misure cautelari, di cui 7 in carcere. Tra gli indagati figura inoltre il consigliere comunale di Reggio Calabria, Francesco Sera, del PD. L'ipotesi di reato a carico di Falcomatà, Neri e Sera è scambio elettorale politico-mafioso. Per Neri e Sera la DDA di Reggio aveva chiesto l'arresto, ma il GIP non ha accolto la richiesta. Nessuna richiesta invece per Falcomatà. Al centro dell'inchiesta ci sono gli affari, le attività e i condizionamenti esercitati sulla politica locale dalla cosca di 'Ndrangheta a Raniti. L'indagine riguarda presunti illeciti commessi in occasione delle elezioni regionali del 2020 e del 2021 e delle comunali a Reggio del 2020. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'Italia è l'unica nazione in Europa che non ha ancora concluso le operazioni di spoglio per le elezioni europee, che quindi non ha ancora individuato il numero di parlamentari eletti per ogni forza politica, il tutto grazie al blocco di alcune sezioni di Roma che pare dovuto ad un problema del sistema informatico. Così sui social il ministro della difesa Crosetto, che definisce l'accaduto una cosa vergognosa, ma poco fa l'assessore alle politiche del personale di Roma Andrea Catarci ha spiegato che tutte le preferenze sono state comunicate. Assurdo, ha detto, che i ministri non sappiano cosa succeda realmente all'interno dei seggi. E in chiusura allo sport, Marco Baroni è il nuovo allenatore della Lazio, lo ha ufficializzato la società biancoceleste con un comunicato. Il tecnico che subentra al dimissionario Tudor è quindi il nuovo tecnico della squadra del presidente Lotito, firmando un contratto pluriennale. E questa era l'ultima notizia del giornale radio, che torna alle 19. La linea di nuovo a Focus Economia con Sebastiano Barisoni.
Apri la via virtuosa del risparmio. Stefano Volpato, manager di Banca Mediolanum, ci accompagna in un viaggio tra storie di vita vissuta, aneddoti e ricordi personali, in un podcast per riflettere sulla funzione imprescindibile del risparmio. Un percorso per imparare a costruire serenamente il presente, dare vita al futuro e arrivare puntuali agli appuntamenti della vita. Ascolta La Via Virtuosa del Risparmio, il podcast realizzato per Banca Mediolanum, su tutte le principali piattaforme audio.
Per chi fa 1000 chilometri e chi solo 2, per chi canta a squarciagola e per chi ama il suono del motore, per chi guida in città, al mare, in montagna, per chi accelera, frena, pedala. Per ogni strada ancora da percorrere, da BEPS trovi tutto per auto, moto e bici. Ti aspettiamo in negozio e su BEPS.it. BEPS, everyday, your way.
Il treno dei desideri sola andata, proveniente da I tuoi sogni e diretto a Nel tuo garage, è in transito nella tua vita. Si consiglia di prenderlo al volo.
Ci sono occasioni che non tornano più. Solo a giugno Nissan triplica gli incentivi sulla gamma Qashqai. Il crossover originale, ora tuo con 9.000 euro di incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su nissan.it.
Anche sabato.
È arrivata la risposta.
E?
Il contratto è firmato.
E?
E
cosa?
È una PEC.
Una PEC? È arrivata la PEC!
Solo la PEC dà valore alle parole. Usa Aruba PEC su aruba.it.
Nel business, per fare la parte del leone servono agilità, carisma, forza. E Peugeot ti offre tutto questo, con una gamma di veicoli commerciali completamente rinnovata. Anche 100% elettrica. Partner, expert, boxer, leader per natura. Gamma veicoli commerciali Peugeot a partire da 15.600 euro oltre IVA con incentivi statali e rottamazione. Fino al 30 giugno. Ti aspettiamo in concessionaria. Per info su rottamazione e incentivi statali verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info e consumo ed emissioni su Peugeot.it.
Mi chiamo Gianluca Nicoletti. Sono esattamente 40 anni che parlo ogni giorno alla radio. Do voce a persone che non conosco. Racconto con parole mie quello che mi stimola a essere curioso. Quello che tutti danno per scontato e invece a me fa salire il dubbio. Melog è tutto questo. È un metodo di racconto radiofonico messo a punto in 40 anni su Radio 24, la migliore in Italia per dare parola a chi sa ascoltare.
Melog di Gianluca Nicoletti, da lunedì a venerdì a mezzogiorno su Radio 24.
Arrivati all'ottava stagione di Off Topic, riusciamo a fare un promo serio e sereno, perché ogni volta che lo ascolto in radio non capisco mai nulla. Allora, Off Topic, fuori dai luoghi comuni, la novità dell'anno è...
Vuoi dire tutto tu?
Sì, tutto io a questo punto.
Dillo,
basta.
Cosa facciamo? Qual è la novità?
Beh, intanto noi facciamo sempre luoghi comuni, frasi fatte, stereotipi, eccetera.
Ma perché io dovrei guardarti?
Ma perché siamo simpatici, no?
No, perché c'è il videocast.
Ah,
l'assist.
Vabbè,
quest'anno ci potete vedere anche in video sul sito di Radio 24.
Nuovo
quindi...
sito di Radio 24.
Esatto. Quindi è tutto bello lì per voi, tutte le puntate, sia in audio che in video, e soprattutto tutti gli ospiti in studio.
Scusate, ma facciamo anche radio?
Forse, non lo so.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 e la domenica alle 16 su Radio 24. Focus Economia.
Minuti. Dunque, Alessandro Platerotti, perché Elon Musk, a parte il fatto che anch'io sono preoccupato che Apple, chiamandola Apple Intelligence, introducendo l'intelligenza artificiale ChatGPT con l'accordo annunciato e firmato che ha fatto crescere tutti i titoli, Apple del 6%, ma anche Microsoft, però anch'io sono preoccupato, visto che andrà in tutti i sistemi, a partire da Siri, che questa intelligence sia più le informazioni che prende Apple che non l'intelligenza che posso utilizzare io. Ma perché Elon Musk ha detto vieteremo tutti i dispositivi di Apple nelle aziende?
Allora, primo, perché è una polemica di vecchio, di lungo periodo, di lungo corso, come se era cominciata già più di due mesi fa ormai, qua fu l'attacco ad Altman, che è il fondatore di Artificial Intelligence, di ChatGPT, chiamiamolo così, e con quell'attacco personale durissimo, dicendo che loro stavano creando le condizioni affinché tutti gli utenti di ChatGPT venissero di fatto spiati, o comunque l'attività condizionata della propria vita da parte dell'intelligenza artificiale. Questo è un passo importante perché? Perché in questo caso il sistema è pervasivo, non è più come prima che dovevo aprire un'app e andavo su ChatGPT o su altri programmi di intelligenza artificiale. In questo caso è già fuso all'interno del sistema operativo, per cui è quelli che vengono definiti pervasivi. Può accedere a qualunque genere di informazioni, può dare qualunque genere di risposta, tutto secondo di quello che dice l'Apple è subordinato a che cosa? All'autorizzazione dell'utente. Ma che vuol dire autorizzazione dell'utente in questo caso? Apple continua, ha messo sul suo blog proprio pochi minuti fa nuovi dettagli per assicurare e garantire che tutte le archiviazioni saranno localizzate al dispositivo e loro non le prenderanno, però anche ammesso che possono prenderle.
e possono utilizzarle in certi, entro certi limiti. Ora, però, qual è il problema? Che questo riguarda anche la sicurezza finanziaria, nel senso che per la prima volta ChatGPT entra nella gestione del patrimonio delle famiglie o delle persone, degli utenti, e questo è un motivo in più, secondo Musk, per dire attenzione, perché state consegnando la vostra vita nelle mani di ChatGPT. Fra l'altro, se guardi su X, dove lui, c'è stata questa polemica che dura ormai da tutto il giorno, ha messo anche un meme molto divertente con due personaggi indiani che si succhiano le informazioni da uno all'altro e finiscono tutte nelle mani dell'app. Ma è anche divertente il tono, no, che è stato utilizzato, perché sono i post di...
Beh, però guarda, se io devo estendere il ragionamento che fa Musk, e dice, se tu usi il dispositivo Apple con dentro l'intelligenza artificiale, io ho un rischio aziendale, perché tu non c'è più l'autorizzazione, ma tu in automatico rischi di conferire queste informazioni che Apple dice sì, ma non andranno in cloud, però intanto le ha. Beh, mi ha scritto un ascoltatore, beh, probabilmente a quel punto i sistemi con dentro l'intelligenza artificiale di Apple potrebbero portare, dov'è il messaggio, non lo trovo più, a moltissime aziende le policy aziendali che usano prodotti Apple e Microsoft serenamente bloccheranno l'utilizzo di questa intelligence.
Ma ti spiego anche molto semplice il motivo, perché che cosa succede di fatto? Che l'intelligenza artificiale di ChatGPT come capacità assimilativa ed elaborativa dei dati dipende da quello che gli mette dentro l'utente, ma la terza persona non sa che c'è dentro, anche la voce mentre parlo con qualcuno può essere registrata dal telefonino ed elaborata, la voce di terze persone, certo. Loro non lo sanno.
Voce di terze persone, e poi tutto quello che faccio io, che già è tracciato adesso, ma adesso è tracciato in maniera molto grezza ancora.
Ora poi tieni presente, Sebastiano, anche un altro aspetto, che Musk sta facendo la sua intelligenza artificiale.
Sì, certo, non è una verginella. Certo.
Questa rientra anche in un aspetto sì. Che poi, ecco, come si dice a Roma, è più...
No, ma la differenza sta nella capacità di aggregazione. Adesso, lo sappiamo tutti, anche adesso siamo, tra virgolette, spiati. Se io cerco un ristorante colombiano e il giorno dopo mi esce, ti piace anche la cucina messicana, ma siamo a un livello di grezzezza totale, ancora, diciamo, con la zappa. Altra cosa se dentro io ho l'intelligenza artificiale che ha una capacità di aggregare, elaborare e rimodulare tutto un insieme di dati che gli do, che appunto parte dalla voce, le ricerche e quant'altro, cioè non scherziamo, adesso fa quasi sorridere, a me sono successi dei casi da ridere perché hai fatto una ricerca, ti arriva per associazione, ma è ancora molto grezza. Grazie Alessandro Paterotti.
Grazie.
E dall'intelligenza artificiale andiamo invece al risultato elettorale per commentare che Europa si sta delineando e soprattutto anche gli ultimi sviluppi, nel senso che in Francia, soprattutto la Francia, i sondaggi vedono il partito della Le Pen nettamente in testa, Le Pen e Bardella 34%, poi arriverebbero in secondo livello la Sinistra Unita al 22% e la maggioranza macroniana, o meglio il gruppo macroniano al 19%. C'è stato un'apertura dei repubblicani ad entrare dentro, ad allearsi con il Rassemblement National, ma una parte invece non vuole, e il ministro numero due del governo, Bruno Le Maire, ha detto che vengono da noi quelli contrari alla collaborazione. Macron ha rinviato domani la conferenza stampa, e questo non è stato letto come un gran segnale di sicurezza. Ce n'è abbastanza per andare a Bruxelles e dalla mitica, ma non solo. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always a puff guy, I'm the bad guy. Allora, grazie, in collegamento da Bruxelles Adriana Cerretelli, editorialista Sole 24 Ore, buonasera Adriana.
Buonasera a tutti.
Detta anche la mitica per molti ascoltatori. Grazie anche a Daniel Gross, direttore dell'Institute for European Policy Making della Bocconi di Milano. Buonasera Daniel Gross.
Buonasera.
Allora, vi chiedo un minuto di pazienza al traffico e poi situazione francese e anche situazione tedesca. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy,
I'm the bad guy. Dunque, vediamo se ci ho capito qualcosa e se quello che ho capito può spiegare appunto il nervosismo dei mercati oggi su borse, ma soprattutto sui debiti e gli spread. Il Parlamento europeo, la maggioranza Ursula non è in discussione, casomai bisogna capire quali appoggi esterni, perché potresti averne bisogno. Quindi nessuna grandissima sorpresa da lì. Francia e Germania, forse quello che crea un po' di confusione negli investitori esteri, lo chiedo prima a Adriana Ceretelli, è che se dovesse vincere il Rassemblement National e quindi Le Pen e Bardella, difficilmente un governo che esprime, diciamo, è un Parlamento a trazione lepenista potrebbe accettare tagli alle tasse, o meglio, scusate, tagli alla spesa, perché sappiamo che anche la Francia sarà sottoposta alle procedure di infrazione assieme all'Italia, e quindi sarà molto difficile per Macron, con un Parlamento contrario, dire questo è il piano di rientro dal deficit al debito. Dall'altra parte, in Germania, avendo vinto, a parte Alternative for Deutschland, la CDU e i liberali, avendo perso i Verdi socialdemocratici, esce una Germania, se ho ben capito, ancora più rigorista, perché quei due partiti di centro, diciamo, di centro, però hanno sempre fatto del rigore una loro bandiera, cavallo di battaglia. Ho capito bene, Adriana, sul perché di tutto questo nervosismo sul voto europeo?
Ma allora, la mia impressione è che i mercati temano soprattutto l'instabilità politica in Europa, e quindi vedere i due maggiori paesi dell'Europa, ma soprattutto le due maggiori economie dell'euro, investite da un ciclone di questo tipo che le destabilizza, perché da una parte Macron ha indetto immediate elezioni e, come si vede già dal giorno dopo, le manovre che stanno avvenendo stanno creando un caos completo che non si sa dove porterà, cioè sostanzialmente Macron gioca una partita di poker, o la va o la spacca, ma non si sa davvero se la spacca o se andrà.
O se ne va.
Questo certo.
No, perché fino al 2027 resta presidente.
Lui è blindato fino al 2027, ma dipende in che condizioni.
E comunque,
quello che tu dicevi, una delle ragioni per cui, cioè, accennavi appunto al patto di stabilità e tutto il resto, e al bilancio e alle manovre che bisognerà fare di riduzione appunto del deficit e del debito, certamente questo ha influito, perché una delle ragioni per le quali io non credo che fosse l'unica, e secondo me non è quella fondamentale, per cui Macron ha immediatamente indetto le elezioni, è che temeva il voto di censura che Le Pen annunciava per autunno, quando appunto ci sarebbe stata la nuova legge di bilancio. Quindi certo questo non è strano, e non è estranea nemmeno l'instabilità tedesca, cioè con il partito del cancelliere al 14%, con l'AfD che lo supera e che ha, come dire, delle dichiarate tendenze nazistoidi e compagni, e i Verdi che sono andati giù di brutto, come un po' anche in Europa. Tutto questo insomma non fa del governo Scholz una garanzia di stabilità per i mesi prossimi, no? Tenuto conto anche della crisi economica e di modello di sviluppo che vive la Germania.
Sì, perché Christine Lagarde ha detto nell'intervista che ha pubblicato anche il Sole 24 Ore, erano quattro quotidiani europei, ha detto sì, no, noi non abbiamo una traiettoria lineare nel taglio dei tassi, è giusto che i paesi riducono il debito, ma è giusto che la Germania faccia anche degli investimenti, cioè non è che ha detto che la Germania può essere solo di nuovo austerity. Daniel Gross è d'accordo, cioè l'incertezza è data chiaramente dalla Francia, già si è visto oggi i repubblicani, una parte vuole andare in appoggio a Le Pen, un'altra parte non ci sta, e allora Le Maire dice venite con noi. Ma io notavo anche forse una futura contraddizione tra, se dovesse essere una Francia con un'assemblea nazionale attrazione lepenista, è una Germania dove gli unici a rafforzarsi al di là di Alternative for Deutschland sono stati i partiti da sempre impegnati nel rigore, cioè avresti un'assemblea francese che non vede di cattivissimo occhio tutto il patto di stabilità, le procedure di infrazione, e dall'altra avresti una Germania invece dove i partiti che hanno vinto o che non hanno perso sono quelli del rigore.
Sì, questo è giusto, ma non penso che questo sia il problema centrale.
Okay.
Secondo me il problema centrale è piuttosto che in Francia, sia che vinca la destra che vinca la sinistra, avremmo un governo che sarebbe inclinato a proteggere la Francia, proteggere gli interessi nazionali, per cui tutti i piani Letta e Draghi che prevedono di rafforzare il mercato interno, secondo me non hanno più nessuna chance di essere implementati. Ed è su questo terreno, secondo me, che ci sarebbe lo scontro maggiore. Manteniamo il mercato integrato, lasciamo giocare la concorrenza all'interno dell'Unione, proteggiamo le nostre industrie o lasciamo spazio alla libera concorrenza. E su questo terreno che si gioca anche il futuro dell'Europa, si gioca la crescita. Il problema fiscale esiste anche, ma secondo me è più importante questa visione strutturalmente opposta all'integrazione europea.
No, perché dico, Gross, un conto è dire noi siamo per i campioni europei, da sempre in questo programma siamo a favore che di meno regole, meno dure dell'antitrust europeo, quindi Vestager, perché un conto è quando devi concorrere nel mercato interno a beneficio del cliente, va bene che ci sia la concorrenza, altra cosa se io non ho dei campioni europei che possono competere con i cinesi e con gli americani, allora bisogna stare attenti perché il mondo è cambiato rispetto a quando nacque l'euro. Però se ho ben capito il suo ragionamento, lei dice no, non avremmo una Francia che spinge per allentare un po' l'antitrust e creare dei campioni europei, avremmo una Francia che spinge solo sulla Francia?
Giusto, esattamente. Uno degli elementi del programma della destra era di dare la preferenza a imprese francesi in tutte le commesse pubbliche, tutti i contratti pubblici, che è direttamente opposto a quello che permette il mercato interno. Poi lo farebbero tutti gli altri. Letta parla di un'unione dei capitali, anche questa non la accetterebbero mai.
Allora, Adriano Ceretelli e poi Daniel Gross in un secondo rapido giro. Mi avete citato moltissimo la Francia, ed era immaginabile perché lì è arrivato lo tsunami, il terremoto, poi Macron è andato subito a fare questa partita d'azzardo. Avete citato meno la Germania, anche se devo dire che non è che Scholz ne sia uscito molto meglio di Macron. Cioè, il suo partito ha preso una scoppola, i socialisti. I Verdi pure, praticamente la CDU invece è andata bene. Non ho ben capito, però la Germania sembra preoccupare meno, Adriana?
No, almeno personalmente io ritengo che la Germania sia addirittura la preoccupazione numero uno se si guarda in prospettiva alle dinamiche europee, al famoso cambiamento radicale invocato da Draghi. La Germania in questo momento non vive, come dire, uno strappo, una crisi, uno shock come quello francese, ma certamente ha una sorta di erosione lenta di questo governo che è una coalizione a tre che convive però molto molto a fatica con un cancelliere che continua a indebolirsi perché non ha dei buoni indici di popolarità e ha una SPD che va sempre più scendendo nei sondaggi e in più nel contesto di un modello di sviluppo che è andato in crisi per la geopolitica con cui si è scontrato e che va tutto ricostruito come del resto quello europeo, ma insomma non ci dimentichiamo che la Germania è la prima economia dell'Europa ed è il motore della crescita in generale, cioè la locomotiva europea, quindi è ovvio che una crisi tedesca si riverbera immediatamente sull'intera Europa, non che quella francese sia ininfluente, intendiamoci, ma quella tedesca pesa senz'altro di più, fa il 30% dell'economia dell'Unione, no?
Sì, dell'Unione Europea. Gross, sembra quasi che la Germania sia meno un problema, chiedevo io e Adriana Ceretelli non era d'accordo.
No, secondo me la Germania è debole, è noiosa, ma non rappresenta un pericolo per la coesione dell'Europa, dell'Unione Europea. Mentre invece il programma dei maggiori partiti, sia di destra che di sinistra, non è compatibile con
il funzionamento
del mercato.
In Francia,
sì. In Germania invece abbiamo visto già altri periodi di debolezza economica, che alla fine si sono sciolti con riforme interne che poi hanno riportato il paese verso la crescita.
Sì, poi diciamo che la Germania non ha alcuna tradizione di elezioni anticipate, lo sappiamo che è un evento rarissimo ed ha un amore per la stabilità fortissimo. Altrettanto non possiamo dire della Francia, che ha avuto già due modelli di repubblica e poi insomma è la patria di tutte le rivoluzioni, se così vogliamo. Cioè la Francia è un paese un pochino più tormentato e tumultuoso anche politicamente della Germania. Grazie alla mitica ad Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, al direttore dell'Institute for European Policy Making della Bocconi, Daniel Gross. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.